Partiti questa mattina con la nebbia e adesso che è ora di pranzo splende il sole. Siamo nel parcheggio adiacente al Palasport di San Martino di Lupari, tana delle lupe.
Esatto.
Siamo in auto perché abbiamo da poco concluso la prima registrazione on the road di Pick and Pod, ovvero arrivati a quota 30 puntate, 30 regolari, abbiamo fatto la prima registrazione in trasferta, Max.
Sì, per portarvi ai microfoni un personaggio assolutamente eccezionale, ci siamo dovuti muovere, ma ne valeva la pena.
Ne valeva la pena, quindi adesso allacciamo le cinture, queste di sicurezza
Della
dell'auto
macchina.
e non dell'aereo, come in occasione della puntata con lo scrittore Davide Piacentini, e rientriamo verso Padova. Ci è mancato un po' il nostro studio di registrazione, però devo dire che l'accoglienza è stata fantastica.
Sì, assolutamente sì, grazie mille alle Lupe e alla società che ci hanno accolti e messo a disposizione uno spazio per poter registrare.
E quindi questo prologo comincia, che in realtà potremmo definirlo una sorta di epilogo, nel
Sì,
senso che
un post prologo.
un post prologo, e lo registriamo al termine della registrazione, lo registriamo dallo smartphone, seduti in auto. Io adesso dovrò interrompere la registrazione perché devo guidare, e come si sa, alla
Esattamente,
guida non
non
si,
si registra,
e non si
guidando non si registra e non si parla al
Non si
cellulare.
usano i cellulari per nessun motivo, perché la vita vale molto di più di un messaggio su WhatsApp o su Telegram o quello che dovesse
Quindi preparatevi, siete pronti, è una splendida avventura, una puntata assolutamente incredibile ed emozionante.
essere. E allora, abbassato il freno a mano, inserite la retromarcia per liberare il posto auto, pronti a rientrare nella città di Padova, diamo il via.
Andiamo via.
E quindi in modo un po' diverso dal solito.
Ripeto, è una puntata inusuale ma bellissima.
E quindi ascoltando la sigla classica del nostro podcast, ovvero la canzone che abbiamo scelto fin dal primo trailer di fine settembre 2022, se non
Mamma mia,
ricordo
quanto
male.
tempo è passato.
Ok? Diamo il via alla
Decima.
decima puntata della seconda stagione di Pick and Pod.
L'inevitabile podcast sul basket padovano, non solo, di Max Giacon e Nick in Bimbo.
Era l'ineluttabile, però ti perdono perché dopo una lunga registrazione come quella che abbiamo appena fatto ci sta
Siamo
anche.
cotto, sono cotto, sono cotto.
Buon ascolto!
Buon ascolto.
Signore e signori, è con noi Relin D'Alia!
Ciao a
Ciao,
tutti!
ho
Ciao,
pronunciato giusto il tuo cognome?
giusto, giusto,
Ok.
bravo, bravo.
Anche se qui tutti in Italia ti conoscono come D'Alì.
Esatto, da lì o Ray Ray, ormai giro sempre la testa quando sento queste due cose.
Ray, soprannome di Relin.
Esatto, Ray o Ray
Oh,
Ray.
Ray Ray, ok,
Esatto.
con la doppio nome.
Esatto.
Come stai anzitutto?
Io bene, appena fatto l'allenamento, quindi abbiamo appena concluso un'altra settimana di lavoro
Giusto.
in cui sono rientrata dopo un infortunio, quindi mi avete beccato nel giusto
Che
momento.
Oh, questo è importante. Questo è importante perché è un po' che purtroppo sei rimasta ferma per un infortunio, però sapere che stai tornando per te e per la squadra.
Esatto, diciamo che anche di calendario forse questa era, se uno deve saltare qualcosa forse questo era anche il giusto momento perché in 4 settimane abbiamo giocato una partita,
Sì.
quindi fortunatamente ho saltato una partita che era difficile perché era una partita che mi tenevo tantissimo di giocare, ma
Sì.
comunque la squadra ha giocato molto bene, abbiamo perso in overtime contro JS qua in casa, ma sono state super. Ma sono pronta di essere di nuovo con loro in campo prossima settimana,
Perché noi
quindi.
stiamo registrando nel weekend delle semifinali di Coppa Italia.
Esatto.
Ok, e quindi c'è anche per San Martino in questo caso uno stop questo weekend, non c'è la
Esatto.
partita, quindi si riprenderà poi tra 8-9 giorni proprio con Bologna, se non ricordo male il
Esatto,
calendario, quindi una partita
difficile, che anche Bologna riposa perché è stata eliminata a sorpresa un po' da Ragusa,
esatto,
dalla Coppa Italia, ecco.
Forse sarebbe una partita di ruggine. Speriamo per tutti, perché dopo un stop così per tutti, magari un po' di minuti avremo in campo di riprendere il ritmo pulita, diciamo.
Sì, diciamo che magari Bologna, giocando anche la Coppa, ha forse un po' di riposo, potrebbe giovare, però tu ritorni in campo, quindi ci stai dicendo.
Esatto,
oh,
esatto.
Questa è una bella notizia. Ascolta, si racconta di una bambina, tu, penultima di sei figli, giusto?
Penultima,
che
sì.
Ha ereditato da papà Anthony, ex pugile,
sì,
okay, la passione per lo sport, di un canestro appeso davanti al garage, e divenuta una ragazza di 15 anni, dopo aver provato altri sport, come si fa sempre negli States,
sì,
giusto, che si fa molti sport, ti sei innamorata della basketball, della pallacanestro.
Sì,
eh.
E penso proprio ho capito più o meno in quale età là. Perché per primo non era la mia prima amore di sportiva.
Sì.
In realtà era lotta, perché che era il primo sport olimpico, per
okay,
quelli che non è nata a lotta, perché essendo in una cultura, crescendo in una cultura intorno da famiglie molto sportivi, il mio babbo e anche il mio zio lo sport come football americano,
certo,
wrestling, che lotta, non wrestling finta, non WWE, non quello,
quello
esatto,
quello serio.
E quindi sono cresciuto facendo un po' tutto di sport, e la mia sport in cui ero più efficace era la lotta.
Ah, ok.
E avevo arrivato a un'età dove avevo capito che magari per me, come scelta di vita, era il momento di lasciare indietro la lotta e prendere un sport più adatto alla mia personalità. E basket mi aveva illuminato in tanti modi diversi.
Mm.
E quindi ho iniziato a giocare a 8 anni, ma per me è diventata veramente il vero passione a quell'età là, 15.
Quindi più o meno all'high school.
Sì, ero proprio il primo anno di scuola superiore e ho conosciuto un coach che era un ex militare, mm-hmm, del nostro Army,
sì,
e pensa che lui era il capo dell'interrogazione, quindi immagina questo coach che aveva, cioè era enorme, era 6'4",
sì,
non lo so cosa sarebbe, più di 2 metri,
sì, 2 metri, sì,
e avevo una psicologia pazzesca,
un po' di soggezione,
esatto, e lui mi ha riuscito a tirare fuori il meglio di me in assoluto, e mi ha dato una passione di, forse più di basket, di fare le cose fra virgolette che sembrano impossibile.
Mm.
Lui mi aveva dato questa passione.
Questo gusto della sfida.
Sì, la sfida di superare ogni senso
limite
di sfida. Mm. Esatto, esatto. E il campo di basket era uno di questi campi.
Era un
in
modo,
cui
un posto dove applicare questa idea di provare ad andare oltre i propri limiti,
esatto,
superarsi.
Esatto.
E quindi lottatrice da bambina, ma lottatrice anche in campo. Noi non abbiamo fatto grandi presentazioni perché ci sono degli ospiti che non necessitano di grandi presentazioni. È conosciuta in tutto il mondo cestistico, direi, italiano, non solo quello veneto e padovano, Ray, ma siamo anche in compagnia di un altro amico,
sì,
diciamo così, perché è anche un ritorno a Pick
and Pod,
un gradito ritorno a Pick and
Pod. Grandissimo ritorno a Pick and Pod di Alberto Antonello.
Ciao Alberto.
Ciao ragazzi, è sempre bello vedervi.
Anche per noi, grazie. Cioè,
ti ringraziamo perché è stato il tramite per arrivare.
Come sempre, è fondamentale.
Sai che quasi mi metto gli occhiali da sole perché sei luminosa.
È tornato in campo.
Sì, veramente, veramente. Sono contento di vederti così, veramente contento.
E quindi grazie ad Alberto anche per l'ospitalità.
Sì, come voi, anche io cerco di fare da collante di tutte le cose belle del basket padovano, veneto e
italiano
internazionale. Quindi nel senso abbiamo tante storie che si incrociano qui a San Martino, ed è anche bello unire un pochino, come ho detto forse anche l'altra volta,
sì,
unire la città di Padova in cui io vivo,
sì,
con la città di San Martino, un paese in cui sono cresciuto, e quindi c'è questa distanza fatta di 35 km, campi e nebbia, che mi piacerebbe, io adesso da zerarlo ogni giorno perché corro e per me è come andare dall'altra parte del quartiere,
sì,
però mi piacerebbe
la macchina va da sola lungo,
sì,
la strada,
ma ogni tanto c'è l'autovelox che mi ricorda anche di andare più piano, però sono incidenti di percorso, è il momento del budget.
Non possiamo dire che Alberto ci ha fatto vedere una foto appesa nella sede.
Sì, lo possiamo dire. Sì, lo diciamo.
È un podcast, quindi non verrà vista nessuna foto di ragazzi adolescenti.
È un bel ricordo, no? Dicevo, c'è questa curiosità se vogliamo metterla così, che la prima foto entrando nella sede storica di San Martino è una foto maschile.
Maschile, sì. Perché una volta la società era, certo, in centro giovanile, tutta unita con il maschile, con la pallavolo, c'era la polisportiva, e il presidente onorario Cordiano, lui, sì, tutti questi ricordi ce li ha in mano e fa apposta anche a creare questo percorso museale qui dentro, sì, perché ci tiene tantissimo, sì, alle foto di squadra ogni anno, quindi per gli ultimi 30 anni abbiamo tutte le foto di squadra di ogni squadra, ed è una, no, bello, una, bello, come dire, una, un heritage, si può dire così,
sì,
che, certo, persona, che entro qui e mi emoziona un po', sì, perché l'ho vissuto, però anche bello raccontarlo a chi ci entra per la prima volta.
Sì, sì, tanti voti, tante storie.
Può anche perché ci sei tu nella foto di una squadra maschile.
No, posso ridere.
Così l'abbiamo svelato.
L'abbiamo svelato.
Ma appunto, dagli States, ma tu sei tifosa di qualche squadra di American Football?
Allora, devo dire che...
Hai visto i Chiefs contro,
sì,
i,
sì,
Lions?
Ho guardato il Super Bowl e io...
Perché io lo seguo in diretta dal 99.
Sì, a me mi piace tanto i Chiefs in questo momento. Mahomes per me è una rappresentazione di un leader incredibile, un playmaker, perché sì, lui, certo, dirige tutto. E ho guardato anche su Netflix, c'è il quarterback.
Sì,
che
assolutamente. Ma...
E da là Simons mi sono apprezzata veramente la cosa che lui fa. E... quindi assolutamente ho guardato in diretta su il, cos'era, Rai 1, Italia 1, era Italia 1,
italiani,
sì,
sì, c'era,
io ho guardato in italiano,
bello.
Quindi era bellissimo.
Io invece, per dirti, l'ho seguito in americano, perché è una tradizione guardare anche gli spot pubblicitari che sono,
sì,
molto particolari nella giornata del Super Bowl, perché vengono registrati proprio per quel giorno, ed è stata una bella partita che ci ha tenuto svegli fino alle 5.
Sudata, veramente.
Ma tu saresti,
bello,
tifosa di qualche squadra, MLB, NBA? O...
Allora, a me mi piace tantissimo Golden State,
okay,
perché sono appassionata di anche Steph Curry, per me,
certo,
è una rappresentazione, ma anche Steve Kerr come leader, come una mente che guida tutto, mi piace tantissimo
Steve
lui.
Steve Kerr che ha lasciato la squadra negli States per partecipare al funerale,
sì,
dell'assistente che purtroppo è mancato molto giovane, per testimoniare quanto come persona,
esatto,
sia ancora una, prima che allenatore e giocatore, sia una grande persona.
Esatto, per quello mi sono, non lo so, appassionata a questa squadra, perché mi piace guardare certe persone cosa fanno anche fuori dal campo,
certo,
e sono ispirata da personaggi così, perché ti danno un senso di morale e una foto di integrità, una persona olistica, non solo un campione in campo, ma fuori campo un standard della vita.
Perché noi vediamo Ray con i capelli raccolti, la canotta di San Martino della nazionale italiana, lottare su un campo da basket, ma siete persone che avete una vita chiaramente anche oltre,
sì,
il campo da basket, e questa non si racconta mai,
infatti,
o si racconta poco.
Sì, perché se pensi, se noi viviamo 16 ore al giorno, cioè sveglia, non,
sì,
so, per media, vediamo un'ora e mezza di la vita di quella persona, ma in un contesto molto specifico,
sì,
intensamente,
anche molto agonistico,
esatto,
molto stress,
esatto,
molto, anche l'espressione del viso, c'è concentrazione, c'è,
esatto, rifletto un'estremità delle personalità in quei contesti,
sì,
ma non vuol dire che qual è la rappresentazione di quell'essere
della
umano,
della globalità,
esatto,
della persona,
esatto.
Ok, arriviamo al 2011 con il quasi approdo in A1 a Taranto, che approdo a Taranto di Roberto Ricchini, bloccato da un problema di variazione di regolamento. A quel punto l'Italia comunque è nel tuo destino, perché, ma volevi già arrivare in Italia prima?
Oh, che bella domanda, perché proprio mi ricordo in dettaglio ogni singolo passo, incluso quello che hai appena detto, perché in 2010 ero a college. E diciamo che in 2009 qualcosa è successo nella mia vita che mi ha proprio cambiata la vita, e mi ha esploso una fede in Dio che mi ha proprio collegato tutto al mio destino di Italia, perché da piccolo sono sempre stata appassionata all'Italia. Ma io ricordo in 2009, quando questa cosa è successo, ho iniziato a pregare per giocare in Italia. E fuori di niente, non avevo qualche collegamento, l'unica cosa che avevo era una passione collegata al mio lato italiano. E io ricordo, stavo finendo la stagione, la mia ultima stagione del college,
sì,
e la mia coach mi ha chiamato, mi ha detto: vieni in ufficio che devo dirti una cosa. Ci ha chiamato uno che vuole rappresentarti come procuratore,
sì,
e dice che tu per lui tu sei una persona che può continuare a giocare basket a un livello professionale. Che pensi, vuoi andare in Italia? E per me era tipo 2 mesi dopo questa preghiera e io assolutamente sì,
ha detto la parola magica Italia.
E penso che dopo quello, quindi quello era 2010,
sì,
e quell'estate correvo da sola e nelle tipo colline e io pregavo: Dio, ti chiedo di mettermi sulla squadra nazionale italiana. Io non sapevo un italiano, non è che avevo networking, connessione, e sono finito a Taranto quando Ricchini era il coach del nazionale italiano.
Certo.
E quindi
quello vinceva molto anche.
Quello era il mio lancio nel mondo italiano. Quindi per me era assolutamente destino, e se mi avevano detto non lo so, cioè per me ero super convinta, niente togliava me da andare in quel momento, perché era troppo perfetta.
Ma a casa parlavate italiano e americano oppure parlavate solo
in inglese? No, solo in inglese.
Quindi non sei arrivata senza una parola di italiano, se non ciao?
Pizza. Penso che c'era la mia sorella con me il primo anno e la prima sera dell'Italia siamo andati a un pizzeria e abbiamo ordinato una pepperoni pizza. E cioè, per noi abbiamo pensato era la pizza con salame piccante e ci hanno portato
la pizza con il peperone
e noi eravamo tipo piccante, certo, super confusa. Quindi per dirti che livello ero quando sono entrata.
Beh, però sei caduta bene da un punto di vista anche gastronomico, perché sei arrivata a Battipaglia poi, no? A Salerno.
Esatto.
Quindi anche la pizza, insomma, per carità, si troverà buona anche a Padova, a Milano e a Bologna, però da quelle parti la mozzarella è religione a mozzarella, no?
Eh sì, era un'altra esperienza culinaria, diciamo. Sì.
E quindi la tua esperienza comincia in A2 a Battipaglia, giusto? Poi ci sono anche però 7 stagioni in Emilia-Romagna, tanto per dire un altro posto dove
si mangia bene,
Vigarano, Bologna, hai fatto 3 stagioni in A1, 4 in A2, insomma raccontaci un po' di queste tue stagioni italiane.
Certo, quindi la mia prima, cioè il primo esperienza era Taranto, che erano 2 mesi, ma
non hai potuto,
esatto, non giocare. Ho vissuto tantissimo la cultura, quindi io ho deciso da subito che volevo vivere sempre con italiani, perché volevo essere full immersion, cioè immergermi a mille, diciamo, e mi sono trovato nel sud in una cultura bellissima che certo, per me era il giusto di essere introdotto a una cultura, era giustissima come ospitalità, perché là mi sono trovata in un gruppo di persone che mi hanno abbracciato a mille. Dopo una settimana ero in casa di nonna a mangiare il primo, secondo, il post, fai anche dormire nella stanza e giochi anche buraco, quindi questa era la mia esperienza salernitana che ho vissuto tantissimo. E parlando un po' di destino, io sono andata a Salerno e in quel momento là stavamo facendo una ricerca di i miei origini per il mio passaporto italiano.
Sì.
E quando vivevo a Salerno ho scoperto che il mio bisnonno,
sì,
era da un piccolissimo paese che si chiamava Calvanico,
sì,
che era 15 minuti di dove vivo, di vivevo nella provincia di Salerno.
Quindi troppi segni del destino.
È incredibile.
Troppi segni del destino.
Cioè, pensa che in quella terra là, 100 anni prima, c'erano i miei origini e io sono venuto in Italia, casualmente sono fermato in una squadra di dove era
la tua origine, diciamo, dalla parte.
Esatto.
Del nonno.
E quelli 3 anni là c'era la mia sorella con me,
sì,
che ha 2 anni in più, ma per caso di lei ha fatto il master, ha concluso la sua esperienza di college al stesso momento di me e siamo andati come 2 pazze per girare l'Italia e scoprire chi eravamo, e quindi per me erano 3 anni bellissimi.
Certo, che dal Wisconsin a Salerno è anche un cambio di clima.
Clima soprattutto sportivamente, perché Wisconsin è una esperienza di college sportiva con i risorsi incredibili,
sì, cioè, le palestre, le facility,
sì, sì, 6.000 persone a partita era, sì, la media, ma cioè, devo dire che è molto importante, secondo me, essendo una straniera, quando lasci tutto, a andare in un posto che è nuovo, Non sai tanto, ci sono tante cose, tanti fattori, che la cosa che fa la più grande differenza è le persone. Quindi di essere raccolta da un gruppo di persone che veramente teneva cura di te, non importava niente di le tue risorse, di cosa è bella, cosa non è bella, di come... Cioè, conto molto meno quelle cose, perché... Certo. Cioè, io preferisco mille volte in più di essere affidata a un gruppo di persone che tengono cura di te, invece di avere un pulmino perfettamente là alle 12, perché era scritto 12, no? Certo.
Sì, beh, non è detto, gli italiani non sono svizzeri in questo, quindi magari arrivano alle 12:10, però, esatto, però esatto. Arrivano e ti vogliono bene.
Esatto, e poi, però dopo ti portano a pranzo, quindi... Quindi quella, diciamo, era la prima esperienza. Poi era molto bello perché sono passata quegli 7 anni là alla città, diciamo, che dove mi sono innamorata con la città.
Sì.
Cioè, una città come Bologna, che non solo perché era appassionato specificamente al basket.
Basket City,
ma anche perché è una con il college più storico nel mondo, mi hanno detto, che è collegato a tante università degli Stati Uniti.
Sì.
Una città di transit, piena di energia, piena di gioventù, piena di
movida.
Esatto, che per me era bellissima.
Sì.
Perché io sono una con tanta energia che voglio vivere al 100% i momenti. Quindi quegli anni là, io ricordo, erano speciali per basket, perché abbiamo fatto delle cose pazzeschi in campo, ma anche fuori basket mi sono trovato in una comunità di fede che mi ha fatto crescere tantissimo, che mi hanno stabilito, e anche la città stessa. Io ricordo preparando i mondiali,
mm-hmm.
e non, io potevo preparare nelle palestre dentro, ma io avevo un cuore e volevo preparare a quel parco dove è pieno di filippini,
sì.
che vedevo le gente appassionata per basket, mettevo la musica sotto sole per preparare il mondiale. E questa per me era la rappresentazione di Bologna, e diciamo che in questi 10 anni mi sono sentita cresciuta.
Mm.
Cioè, come ho passato una, fra virgolette, una vita italiana, mm-hmm. in quelli 10 anni che mi hanno stabilita come persona. Cioè, non che non ero una persona prima, ma sono entrata in questo contesto a 22,
sì.
e andando via più o meno a 32 di Bologna, mi sono sentita un parte di me che ha completamente... non lo so, venuta in vita,
sì.
e stabilita come persona in un modo, con un'identità molto forte.
Molto più forte, certo. E poi c'è Crema e poi San Martino, giusto? Negli esatto. ultimi anni
esatto.
dopo Bologna.
Che lo definisco come anni di ancora il rinforzamento di valori e identità.
Sì.
Perché in tutti e due i casi mi sono trovati in gruppi che mi rappresentavano molto come valori,
sì.
e che forse più di tutti di questi anni mi sentivo più, fra virgolette, libera di essere me stessa, perché quando si trovi in un gruppo, in gruppi di persone che hanno quelli valori che hai tu, che rappresentano e più o meno vivono quelle stesse cose, sei libera di essere te stessa e vedere cosa può succedere.
E di questa stagione 2023-2024, vabbè, attualmente sesto posto in coabitazione con 8 vittorie e 7 sconfitte, ma al di là dei numeri, come sta andando, oltre che vabbè, il tuo infortunio, come la squadra, come la vedi, e il resto del campionato, sei ottimista?
Certo, devo dire che fuori di campo siamo super, nel senso che non c'è mai un problema, facciamo tantissimo insieme. Abbiamo un parte di noi che fa una gruppa della fede a casa mia giovedì, poi facciamo tanti game night,
sì.
zero dramma di squadra fino okay. a questo punto fra noi, che per le donne è già qualcosa,
è già successo,
è un vittoria enorme,
sono
sincera, non è facile, soprattutto perché ci vuole personalità di agonismo nello sport. Le serie più alti vai e più carattere
certo.
hai, quindi non è sempre facile di amalgamare
tanta personalità, tutto. Temperamento diverso,
esatto.
età differenti, comunque squadra molto giovane, come
esatto.
la tradizione
esatto.
del San Martino.
Quindi quel punto di vista top. Anche amalgamata con il rapporto fra lo staff, top, perché facciamo a volte le serate del Casa di Presa in cui stiamo tutti bene insieme. E devo dire, da in campo, dalla prima parte della stagione, come tutti, eravamo tutti contentissimi perché siamo partite a 1000, che è una cosa molto molto buona. Ovviamente in questi ultimi 3-4 settimane un po' abbiamo calato, ma non sono preoccupata perché penso la vita è come la... come si dice? Cardiogramma.
Sì, elettrocardiogramma.
Sì, esatto. È impossibile. Nessuno mai nella storia dell'umanità ha sempre vissuto in su. Quindi anche, cioè, anche quando ti dicono, quando prepari il cuore, il corpo per la stagione, no? Sì. Devi fare certi settimane spingendo e poi cali e poi vai in su. Quindi io spero che questa stagione è una riflessione della legge della vita in cui vai su, fai una scendi e poi vai ancora più su. Quindi io spero e ho un'aspettativa che sarà così, perché fido tanto nel processo e anche tanto nel gruppo, perché credo che quando lavori forte e crei un clima che può affiorire le cose che hai seminato,
certo,
quello è il prodotto,
e
la
ricetta si raccoglie.
Esatto.
Un tuo commento, Alberto, diciamo da un punto di vista così anche societario, di questa stagione 2023-24 partita, appunto come ci diceva Ray a bomba.
È scritta bene Ray, ovviamente siamo felicissimi di avere per l'undicesimo anno consecutivo la squadra in A1, non è mai scontato ogni anno. Assieme a Schio, Reyer e Ragusa siamo la squadra più longeva come continuità. Geas è storica, però Arena 2 quando siamo saliti noi siamo saliti nell'anno con Ragusa e con Reyer, e quindi c'era solo Schio prima di noi. Quindi anche questa longevità in un contesto storico che non è mai facile a cui dare continuità è già un vanto. Essere comunque di lottare con tutte, come dire, a provarci con tutte, a vincere qualche volta con le più forti, ci rende orgogliosi. Poi perdi magari il supplementare di qualche punto e ti arrabbi, perché vogliamo comunque non soltanto partecipare ma competere anche per la vittoria. Poi ha scritto bene Ray, le stagioni sono cicliche, però lato societario siamo innamorati di queste squadre, di queste ragazze, e a prescindere dal risultato sarà bello, questo sì, possiamo già dirlo, ma ovviamente ci stiamo mettendo tutto, perché tutto al fianco loro affinché loro siano nelle condizioni di divertirsi ad avere anche una gratificazione di risultato che si meritano.
E anche il coach di recente ha avuto un ulteriore incarico che è a testimonianza, no, dell'eccellente lavoro che svolge.
Sì, siamo felici di avere dato il benvenuto a Giuseppe Piazza, al nostro Beppe quest'anno, che ha allenato Ray l'anno scorso a Crema, anzi negli ultimi due anni, il primo era da assistant coach di Avanti, e l'anno scorso ha fatto un super campionato, arrivati sopra di noi, quindi ha fatto il playoff. E quindi sono stati contenti di accogliere assieme a Nasti Conte anche questa delegazione da Crema, e contenti che il coach si è dimostrato per quello che l'avevamo, come dire, visto e apprezzato, visto e apprezzato da avversari. L'abbiamo scelto, ci siamo anzi scelti a vincere, perché ci siamo anche, cioè, siamo trovati proprio nel momento giusto, e felici anche di questa nomina come head coach dell'Italia,
nazionale
under 20 femminile, che certifica un pochino anche, come dire, la bontà della nostra scelta e la bontà del lavoro che sta facendo.
E ci sarà un raduno, no?
Ci sarà un raduno, sì, a marzo, un raduno a Montegrotto della Nazionale Under 20.
Che poi giocherà ovviamente gli europei di categoria d'estate. Allora. Ci prendiamo un primo...
Scusa Nick, prima del primo time out, mi è nata una curiosità. A parte che sono andato a leggere una rivista online che si chiama The Bridge.
The Bridge.
Di Waterford, ok?
Ah, sì.
Okay. La domanda che mi è nata, guardando un attimo i tuoi trascorsi scolastici, ma perché i tassi, la squadra dei
Badgers?
I Badgers.
Ah,
perché?
Perché ho scelto i Badgers?
No, perché si chiamano Badgers.
Un animale tipico del Wisconsin.
Wisconsin è pieno di tassi oppure una...
Non penso, non lo so, onestamente devo fare una ricerca su di questa, perché non so esattamente perché hanno scelto il nome Badgers.
Quindi sono riuscito a scatenarti un
occhio. Esatto, bravissimo.
E allora dai, mentre Ray cercherà come mai Wisconsin ha adottato il tasso come simbolo dell'università, ascoltiamo il nostro professore di filosofia che ci porta all'All-Star Weekend, quindi l'NBA questo weekend si ferma dalla regular season e ci racconta una sfida molto particolare che ci sarà questo fine settimana. Vai Simone!
Cari Nick e Max, oggi nel podcast del basket padovano e non solo parleremo di Sabrina Ionescu e non solo. Ionescu è una giocatrice americana di origini rumene di estremo talento che, dopo una carriera stellare all'Università di Oregon, arriva alla WNBA in forza, alle New York Liberty. La sua figura è particolarmente importante per il movimento cestistico femminile, ma mi limito qui a segnalare tre elementi degni di nota. Primo, Ionescu è stata molto amica di Kobe Bryant, con il quale ha avuto l'onore di allenarsi in sessioni individuali e dal quale era stata scelta per fare da mentore alla figlia Gianna. Non è un caso che Ionescu sia stata una delle poche persone a prendere parola al Memorial per Kobe Bryant del febbraio del 2020 allo Staples Center. Ionescu, dopo aver firmato un contratto di sponsorizzazione con Nike, è stata la prima cestista donna ad avere un modello di scarpa dedicata, la Sabrina One. Un modello molto simile alle scarpe che Nike faceva per Kobe Bryant, un modello che ha riscontrato un discreto successo anche tra gli atleti della Lega maschile, la NBA. Inutile dire che questo non era mai successo prima. Ionescu, nell'estate del 2023, è passata alla storia per la sua performance eccezionale alla gara del tiro da tre in occasione dell'All-Star Game WNBA. 37 punti realizzati rispetto ai 40 disponibili, due soli errori, 20 triple di fila. Mai nessun essere umano aveva messo a segno una performance come la sua. Dicevamo Ionescu e non solo. Caitlin Clark, giocatrice al college di Iowa, che questa notte, per me che registro, ha realizzato 49 punti conditi da 13 assist e 9 triple per diventare la giocatrice con più punti nella storia collegiale di questo sport. Torniamo però a Ionescu. La sua performance al tiro dell'estate scorsa ha ispirato l'insaziabile ricerca di spettacolo che caratterizza l'NBA e così, in occasione dell'All-Star Saturday NBA del 17 febbraio 2024, che per me che registro è domani, Sabrina Ionescu sfiderà in una gara del tiro da tre speciale Stephen Curry, il più grande tiratore della storia del nostro sport versante maschile. Curry tirerà con palloni taglia 7 e arco da 3 punti NBA, mentre Ionescu con palloni taglia 6 e linea WNBA. E invece no. Dopo l'annuncio, la Ionescu twitta: "I'll shoot from the NBA line, let's get it." Tirerò anche io dalla linea NBA, dai che andiamo, seguito da ben 7 punti esclamativi. Insomma, sembra essere piuttosto determinata. A questo punto nascono due domande. La prima, più generale, riguarda lo status di riconoscimento della pallacanestro femminile. Siamo forse all'apice storico per questo sport? E la seconda, d'obbligo, è chiederci se vincerà Curry o Ionescu.
Ok, allora grazie Simone, grazie, che Simo. Ci ha portato allo Star Weekend della NBA. E anche noi registriamo proprio il giorno che precede questa gara. Beh, prima di cominciare la registrazione ci raccontavi che in qualche modo sei legata anche ad Iowa, giusto?
Esatto, allora Iowa per me era nel Big Ten Conference, sì. E io, essendo una Badger, sì, ho giocato contro 8 volte, a sì. meno, perché forse anche nel torneo al fine dell'anno. Sì. Quindi Iowa conosco molto bene. Lisa Bluder, che è il coach adesso, era il coach quando c'ero io. E il mio fratello è super appassionato a Iowa, sì. perché lui ha una scuola di lotta.
E quindi qualcuno della famiglia è rimasto.
Esatto, nella... e lui pensa che lui è la prima ragazza nel mondo che ha firmato un scholarship per wrestling a Iowa, che è il numero uno scuola del wrestling, la lotta. E quindi una shout out a mio fratello, perché è, anche lui bravissimo. È collegato a Iowa.
Bene, quindi questo è il mio... notte la giocatrice di Iowa ha fatto
esatto.
una partita incredibile.
Sì.
Mentre tornando a Sabrina Ionescu e Steph Curry... beh, intanto la prima considerazione è se effettivamente anche la visibilità che Sabrina sta dando alla WNBA, al basket femminile, le scarpe della Nike o Nike come volgarmente diciamo noi comunemente in Italia, il basket femminile è un po' al suo apice storico di notorietà, c'è quest'altra sfida nel weekend dove è tutto un po' luci del basket maschile in questo caso, potrà aiutare ancora il basket femminile?
Certo, siamo, penso che con la nascita del WNBA fino a questo punto è solo stata una crescenza
sì.
di visibilità. E diciamo, quando è entrata social media nella pittura di lo sport, ancora di più stava crescendo, poi è esplosa completamente in questi anni, anche grazie a una come Caitlin Clark alla università, che penso la finale four per la prima volta nella storia era più visualizzati la partita delle donne invece
certo,
dei uomini
certo.
E quello era incredibile. Poi hai le personalità appunto come Sabrina, che ancora questa darà un'altra picca, che secondo me merita tutto il lavoro che sta facendo anche in collaborazione con il NBA, in collaborazione con tanti network, di spingere ancora di più la visibilità delle donne. È molto bello. Poi apprezzo tanto tanti atleti in questi anni, visualmente gli atleti maschili hanno dato o una parola, mettono una maglia, una felpa per dire che cioè, esistono le nostre sorelle
certo.
e vogliamo che sapete che esistono, e da un'esistenza adesso è più, viene a sedere a tavolo, che è molto bello
sì.
e secondo me questi sono leader della generazione, non solo una Sabrina, una Caitlin Clark, ma il maschio che tira fuori la sedia e dice vieni con noi, stare con noi. E ovviamente ci sarà diversità, perché è normale,
certo.
ma è un valore che è riflettuto, è molto bello.
Mm.
Quindi complimenti a tutti che sono stati
e
in questo
processo. Tu dicevi
che
hai un incrocio, un intreccio con Sabrina Ionescu.
Esatto,
giusto?
Sabrina ho conosciuto nel Mondiale 2018,
sì.
perché in quarto finale l'Italia ha giocato contro gli Stati Uniti. E quello era il momento in cui lei era ancora a college a Oregon,
sì.
quindi era molto più giovane. E devo dire che sono un po' orgoglioso, perché possiamo dire che l'Italia due volte che
sì.
abbiamo giocato contro gli Stati Uniti, quando c'era lei siamo 2-0, quindi ovviamente lei avevo 20-21 anni, quindi
certo.
è completamente diversa adesso, no?
Sì.
Ma è una chicca di,
sì,
di oro che,
sì.
che abbiamo in tasca, che è bello. E poi devo dire, quindi giocando il quarto finale a Mondiale 2018, 2019 abbiamo giocato contro in una partita di stagione di Women's Series, e dopo quella partita io e lei siamo fermate a bere una birra insieme e era super simpatica, molto umile, una persona super, e si vede perché cioè, quando succedono tutti di questi, e soprattutto secondo me quando qualcuno che è più importante, una delle più importanti storicamente di basket, ti sceglie come un mentor per la tua figlia, vuol dire che tu hai una, cioè, un carattere, un livello
sì.
di umanità molto alto.
Molto,
quindi...
molto alto, certo. E prima di approfondire il tuo rapporto con la maglia azzurra e tutti i successi dei quali già un po' hai accennato, vabbè, lo diciamo ovviamente, noi quando uscirà questo episodio giovedì 22 febbraio sapremo l'esito della sfida tra Sabrina e
sì.
Steph, però non possiamo non chiederti, visto che non è ancora stata fatta questa gara, secondo te chi vincerà?
Ah, questa domanda mi brucia, perché Steph Curry è il mio preferito atleta di all time.
Okay.
Quindi è un punto di riferimento molto forte per me. E lo so di carta, io essendo una donna avrò giocato contro Sabrina, e in teoria dovrebbe tifare Sabrina,
però
ma devo essere onesta,
vincerà.
Io Steph Curry per me è numero uno.
È difficile scommetterci contro, ecco, diciamo.
Anche non voglio, perché lui è proprio il mio
il
preferito,
okay.
esatto, ma sarò contenta anche se vince Sabrina,
giusto, quindi...
nel senso che qualsiasi risultato è bellissimo,
certo.
e io spero è tirato.
L'importante è che facciano tante tanti canestri.
Esatto,
okay.
io voglio essere che c'è cioè, ultimo a tiro che conta, ma devo dire che devo, tipo per Steph, perché è difficile andare contro.
Va bene, quindi starai sveglia a seguire la gara sicuramente.
Non c'è il pareggio.
Ma chi lo sa, lo scopriremo.
Cosa sarebbe bello.
Ah, vedi, una soluzione.
Bene.
Ok, sì. Nick aveva già accennato, diciamo, in parte anche tu la tua carriera con la nazionale, io ho fatto il compitino.
Bravo.
E sei presenze in nazionale A nel 2013 e poi approdi al 3 contro 3.
Sì.
Due quinti posti, mondiali di Nantes e europei di Amsterdam del 2017 e poi il capolavoro del 2018 con Giulia Ciavarella, Marcella Filippi e Giulia Rulli. Tra l'altro Giulia Rulli l'abbiamo avuta ospite nel BAM da casa, sì, che raccontava, certo, che commentava la finale.
Marcella Filippi con la comunque Cina. È a Padova,
ex capitana delle Lupe,
ex capitana delle Lupe, neomamma, ma comunque collegata ancora in campo, nel senso al basket, certo, termale, in questo caso con la serie 2 del Termal.
Esatto, conquistate la medaglia d'oro
a Manila.
A Manila. Confesso che ho visto la finale via YouTube.
Beh, eliminando Stati Uniti,
eliminando gli USA nei quarti, la Cina in semifinale e la Russia in finale, campionesse tra l'altro in carica. Bello.
Bella emozione,
Sì, incredibile. Cioè io penso che il tiro di Marcella Filippi nel semifinale in overtime per portarci ai finale, penso sono le dopo quel tiro fino al 10 secondi dopo era il momento di più euforia che ho mai vissuto. Cioè era incredibile. Io quello particolarmente mi tengo molto vicino al cuore, quell'esperienza, perché persone stupendo. E devo dire che ieri sera ho sognato Chava e Marci e c'era Scones. E eravamo a un preolimpico di Parigi, quindi per dire che cioè, per me è sempre in mente e sempre in cuore quell'esperienza, quelle persone. Marcella mi ha proprio tenuto come una mamma, ecco, sotto il braccio, mi ha abbracciato dal primo momento, anche mi ha chiamata a San Martino tante volte, Marcello mi ha chiamato di venire qua, quindi quell'esperienza per me è in assoluto, era incredibile, anche particolarmente grata a un coach come Angela Damoli che sì, mi ha dato una possibilità e ha creduto in me. E prima di forse anche io sapevo cosa c'era dentro di me, che lei dandomi quell'opportunità mi ha fatto capire che il 3x3 era proprio nell'anima e che forse era lo sport più che sono più adatta nel mondo per chi sono io e per come va, quindi un grazie speciale anche a lei e sì, non nascondo che per me è il mio primo amore sportivo in assoluto, io lo adoro, lo amo, lo penso ogni giorno e non vedo l'ora di essere in campo di nuovo con il 3x3 e sì, tante esperienze vissute,
certo,
incredibili.
Ti chiederei legato proprio a questo fatto delle esperienze, delle emozioni, dei ricordi, le Olimpiadi, non Tokyo 2020 come sappiamo, ma diventate poi Tokyo 2021, quinto posto, ma al di là del risultato che la Cina questa volta ha avuto la meglio ai quarti di finale, però c'è stato un titolo di MVP.
Allora, in realtà l'MVP era al Mondiale 2018.
Okay.
Ma il 2021 era prima delle playoff,
sì,
era la prima in classifica di pugni segnati,
di
quindi forse per okay, quello era un po' confusa,
sì,
la statistica. Comunque
hai fatto bene a correggerci allora, grazie.
Sì, sì, MVP della Olimpiadi, no, ma non lo so, sarebbe un sogno incredibile, ma
chissà.
E quindi sì, le Olimpiadi, anche il momento di preolimpico dove il tiro è entrata, là era un'altra euforia, cioè là era proprio in shock totale. Là qualcuno che mi ha cioè, proprio tolto la parola, cioè ero rimasta così,
ammutolita,
con la bocca aperta, in completamente shock per tutto cosa ho vissuto fino a quel punto là. E poi le Olimpiadi, cioè io sempre descrivo come essere nel migliore quartiere, vivere nel migliore quartiere nel mondo per una settimana. Sembra di essere in cielo. Cioè tu scendi e vedi le gente assurde, cioè allenando in un modo pazzesco, bellissimi. Tutti sono contenti di essere là, tutti cioè, sono umili, cioè, ti passa uno che hai visto mille volte in TV e ti dice ciao, siedi a fianco di un altro a mangiare, è veramente un'esperienza unica che non puoi anche descrivere con le parole. Per un atleta è come stare in cielo per una settimana intera.
Che si
sì.
Possa.
Sì, sì, sì.
Per inciso, nel 2018 ho ricevuto il collare d'oro al merito sportivo, che è la massima onorificenza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, si può vincere una volta solo in carriera.
Sì.
E quindi tu lo hai già conquistato.
Sì. Questo non ti esime da vincere un altro mondiale,
no, no, certo, no, quello era anche...
Quelli si possono vincere più volte.
Sì, infatti speriamo.
Anche quella deve essere stata un'esperienza...
incredibile, ricordo molto bene che siamo tutti noi, anche con Angela, siamo vestiti in vestiti neri, cioè tutto truccato per
basta
andare...
Basta scarpe da ginnastica e
cappello. No, avevamo anche i tacchi per andare in avanti di... Cioè, gli atleti più incredibili del quell'anno,
sì,
dell'Italia, era solamente un onore. E c'è tanta umiltà perché rendi conto di chi hai fianco, ma anche orgogliosa perché rendi conto di cosa hai vissuto con il tuo gruppo piccolo che ha fatto un impatto grande per un paese. E questa ovviamente è una... è un onore che porterò indietro per tutta la mia vita. Non, cioè, da una preghiera di Dio, voglio andare in Italia, a arrivare di conquistare un medaglia più importante del paese e essere un atleta olimpico.
Certo.
Cioè, io devo confessare, io non ho mai immaginato quelle cose nella mia preghiera. Cioè, per me era abbastanza di fare l'esperienza di essere nazionale, ma... io lo interpreto come l'amore di Dio. Diceva, ecco, prima del podcast, nelle prime parti del podcast parlavamo di quanto sono innamorata di cercare i sogni nonostante i limiti.
Sì.
E io penso attraverso questa esperienza che la cosa che ho imparato riguardo alla mia fede è l'amore di Dio non ha i limiti. Quindi quando io stavo pensando di essere nella squadra nazionale, lui aveva il pensiero di ok, sì, bello quello, ma guarda che adesso cosa farò.
Certo.
E c'è un amore immenso. Infatti quando ho segnato quel tiro per andare alle Olimpiadi, ero in shock perché ho creduto tantissimo che lui ha messo nel mio cuore che noi siamo arrivati. E per quanto dramma, come siamo arrivati, l'ultima partita, l'ultimo torneo, nell'ultimo possesso, cioè era tipo un film di amore che lui ha deciso di fare tutto di questo e è successo, la preghiera è successa in 2010, quel momento era vissuto in 2021. 11 anni.
Ma non è ancora finita.
No, non è ancora finita! E quella è la cosa che io lo amo! Ci hai capito? Quella è la cosa bellissima.
Non è ancora finita, ma devi raccontarci però, dopo tutta questa emozione che ci stai dando, la differenza tra giocare 3x3 e 5 contro 5. Cioè, devi spiegarci perché
allora,
tu li giochi tutti e due ad altissimo livello.
Sì, sono tutti e due belli. Tutti e due pieni di emozioni, pieni di... strategia, cercare come vincere, passare i limiti perché stai veramente, cioè, morendo in campo a volte fisicamente. E io dirò di più, il 3x3 è, tu sembra un respiro, cioè sembra veramente veloce così. Cioè tu inizia e vai in un'apnea,
12
un
secondi
tornado.
Ogni possesso non si ferma mai.
Sì, tu vai in un tornado,
ritmo infernale,
in un ritmo ma anche emozioni. Tu non hai tempo di pensare, cavolo, ho sbagliato. Cioè, tu pensi di quella dopo la partita. Perché non c'è tempo di ragionare di come mi sento, ho sbagliato, cosa dobbiamo fare. Cioè, non ci sono questi break, no?
Certo.
Perché anche nel break tu non hai tempo di pensare, perché sei così affanato, tu hai bisogno di aria. Quindi non hai bisogno di capire.
Per fortuna si gioca all'aperto.
Esatto, sia per l'aperto, con la musica, con gente in giro, nel mezzo della città. Quindi ci sono tante differenze. E, sì, è un sport di sprint. La differenza è quello di un sprint.
E la partita 5 contro 5 invece a tempi un pelo più lunghi.
Esatto, forse è una, come si dice, mile, quando girano quattro volte.
Sì, la 1500,
esatto.
O 5000, comunque una corsa di media lunga, non una maratona chiaramente, però una corsa comunque mezzo fondo.
Esatto,
dire noi.
Che è una diversamente molto difficile,
certo.
Perché magari prima della gara tutti e due hai una strategia. No?
Certo.
Ma nel 3x3 non importa niente, fuori di quei 10 minuti non importa, tu devi vincere e devi trovare un modo di vincere, anche se devi mettere la strategia nel cestino perché niente funziona, non stai capendo certo. niente, devi vincere. Dove nel 5 contro 5 ci sono molto più tempo di ragionare, c'è il break di capire, di adattare, trovare, esatto. Certo.
Provare a, cioè ci sono gli intervalli, i time out,
esatto.
più sostituzioni, comunque anche più interruzioni chiaramente, quindi è diverso da questo punto di vista. Ma Ray gioca in modo diverso questi due sport?
Molto simili, nel senso che sono una giocatrice per primo di istinto.
Certo, di passione, di difesa, di grinta, di cuore.
Sì,
di
ritmo alto, anche nel 5 contro 5 preferisco a correre, a mettere le squadre in ritmo così invece di giocando più a metà campo, quindi anche nel 3x3 mi piace giocare possessi alti, ritmi alti, e quindi direi molto simile
come modo di giocare.
Forse mi viene più facile l'attacco nel 3x3 perché c'è più spazio,
certo.
c'è meno aiuto, quindi
l'area è un po' più vuota.
Esatto, le mie caratteristiche mi aiutano molto di più a vedere il canestro, dove nel 5 contro 5 tante volte c'è una rotazione,
certo.
quindi passo la palla molto di più, non perché non la mia personalità è diversa nelle gare, ma perché
è la situazione,
le situazioni
che ti,
sono
certo,
diverse, nessuno aiuta nel 3x3,
non c'è
no.
quasi possibilità,
non c'è una
così
rotazione
pochi in campo, certo, così
non
poche.
Perché anche il valore del canestro di fuori dall'arco è yes, doppio
è
di valore, quindi nessuno vuole rischiare andare a aiutare su un canestro che vale da un punto e lasciare un canestro vale da due punti quando 21 punti è già vinto. Cioè, perché devo scegliere di dare 10% del punteggio invece di 5 se devo aiutare?
Certo.
Dove ne ho 5 contro 5...
È un po' diverso perché non vale 4.
80 punti sono tanti, quindi cioè, poi c'è la rotazione in cui puoi coprire. Quindi penso che è un po' diverso in quel modo. Le caratteristiche mie vengono fuori in un modo diverso.
Ma
per
tu hai una... ragazzina, un ragazzino, a una giovane giocatrice, un giovane giocatore, consiglieresti di portare avanti anche il 3x3
certo.
per migliorarsi nel 5 contro 5?
Ma c'è quasi ogni giocatrice che ho parlato che hanno giocato tanto 5 contro 5 e sono andati a fare un'esperienza 3 contro 3 ha detto io sono migliorata tantissimo nel 5 contro 5 perché il ritmo di lettura,
decision making molto veloce,
molto veloce, tu devi avere istinto, devi avere la capacità di pensare in volo, diciamo,
sì.
think on the fly,
uh-huh.
devi essere subito pronta sempre, il momento in cui non sei pronta hai già perso, quindi ti aiuta a come si dice, metabolizzare
sì.
molto più veloce una partita. E metabolicamente è molto più difficile il 3x3. Quindi quando vai a giocare il 3x3 e poi rientri il 5 contro 5, quello è molto più difficile per me, perché vado troppo veloce, perché sono abituata a andare, 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 e poi devo rientrare a rallentarmi. E quindi sicuramente io considero a 100%, anche perché... non ho mai sentito una persona che mi ha detto non mi piace.
Che non si sia
cioè, bellissima.
Prima di passare il microfono alla palla, volevo coinvolgere Alberto su una cosa. Avete avuto un sacco di eccellenti, avete tuttora eccellenti giocatrici a San Martino, ma lei è un vulcano, cioè gesticola, si alza, trasmette emozione, passione, ma sta comunità di San Martino sarà rimasta affascinata dalla sua energia, contagiata da questo entusiasmo, credo, no?
Sì,
la stanza è troppo piccola.
È un unicum, cioè proprio un caso unico, non dobbiamo noi raccontarlo.
Certo.
Ovviamente era qualche anno che
si provava,
certo. Poi è successo anche forse nel 2019, c'era stato un piccolo contatto che avevamo avuto un infortunio di Caterina Dotto al ginocchio, che era il nostro play titolare, però lei era legatissima a Bologna, se non ricordo male,
sì.
E quindi poi le strade si sono incrociate, quindi è una delle tante belle storie che sono arrivate a San Martino, e non saprei esprimere il giudizio adesso è dato da come ci stiamo bene insieme e ci stiamo divertendo.
Certo.
Non mi verrebbe da aggiungere altro se non godiamoci ogni momento in campo e fuori.
No, ma immagino anche tutte le bimbe e le ragazzine del settore giovanile, mini basket,
sì.
che poi vengono alle partite o che pure si incrociano con
sì,
le giocatrici.
Qualche aneddoto, abbiamo portato Ray alle scuole elementari
sì.
a fare un po' una sorpresa e un momento così di racconto, e sono tutti impazziti. Si sono fatte fare l'autografo sulle magliette, sulle felpe, non c'era spazio. A un certo punto erano in coda che tutte volevano l'autografo, qualcuno si girava, fa fammelo tu intanto l'autografo. E allora io diventato famoso perché avevo accompagnato il
ma dovevi di quelli
all'inizio non sapevo
dovevi fare il suo o fare il tuo.
Questo
no, sì, erano così tutti eccitati che... E poi ovviamente li ha rapiti con il suo racconto.
Anche noi siamo rapiti, no Massimo?
Sì. Aspetta, forse prendo questo momento di scusarmi con le mamme delle felpe, perché a un certo punto ho notato che stavo... Perché prima le felpe erano di San Martino, quindi... Certo. No? Non è male, no? Poi iniziano a venire con le felpe loro normale, quindi di vestiti normali, no? Poi sentivo male che ho fermato quella di lei, come non posso fermare quella di lei, no? Quindi 4-5 ho fermato...
Ma con un pennarello di lei l'hai fatto fuori una ventina di...
No, erano quelli permanenti, quindi stavo iniziando a... Quindi io dopo ho fatto una regola che non fermo le felpe più e ho... Mi scusi con le mamme.
Ma poi in realtà le troveremo in vendita su eBay.
Sì, anche secondo me, secondo me. E sarà un valore aggiunto.
Lei originale.
Esatto.
Scusa, posso permettermi che 3 contro 3 potrei definirlo una bella spremuta di basket di intensità e salamino piccante?
Certo, esatto.
Pizza con il peperone.
Pizza con il peperone.
Esatto.
Ok, ci prendiamo un'altra pausa.
Sì.
Quindi
Dove andiamo?
Andiamo nel mondo dei libri, nel mondo della nostra biblioteca virtuale. Con Riccardo Mele che ci presenta un libro dedicato al libro scritto da Sergio Taucher,
non uno a caso,
voce storica della pallacanestro su Telecapodistria, quando si cominciava a guardare in Europa l'NBA c'era lui che la commentava, e un giornalista, tra l'altro anche ex giocatore, ex allenatore.
Che non ci parlerà però di basket americano in questo
caso. Esatto, ma ci parlerà di basket...
Quello al di là dell'Adriatico.
Di basket slavo, così
utilizziamo un jugoslavo.
Jugoslavo e non solo.
E allora il microfono e la palla a Richard Apples per Basket Books racconta.
Amici di Pick and Pod, ben ritrovati. Oggi Basket Books vi racconta L'uomo che raccontava il basket, scritto da Sergio Taucher e pubblicato da Bottega Errante Edizioni. Faccio subito una piccola nota. Il libro è la versione riveduta, corretta e aggiornata del precedente libro La Jugoslavia, il basket e un telecronista che Taucher aveva pubblicato ormai qualche anno fa. L'autore non ha bisogno di presentazioni, storica voce di Telecapodistria, una voce che ha accompagnato intere generazioni di appassionati alla scoperta della pallacanestro con le sue indimenticabili telecronache. Grande appassionato non solo di pallacanestro dei Balcani, ma anche di storia e geopolitica di quella terra. In queste circa 300 pagine troverete condensato quasi un secolo di pallacanestro, tra aneddoti personali dell'autore, storie di giocatori, di squadre, club e nazionali, scontri e conflitti sportivi e non solo. Conoscerete il Gotha del basket jugoslavo, Gergia, Korać, Dalipagic, Delibasic, Kukoč, Čosić, Petrović, per citare solo una piccolissima parte dei giocatori menzionati all'interno del libro. Questa è una lettura fondamentale per capire come si è evoluta la pallacanestro in una terra che ha regalato alla palla a spicchi stelle e squadre di livello assoluto, giocatori che nulla hanno da invidiare alle tanto celebrate stelle della NBA. E Taucher ce le racconta a modo suo, con un linguaggio chiaro ma tagliente al punto giusto, come solo lui sa essere. Lettura consigliatissima. Faccio una piccola nota finale. La prefazione di questo libro è dell'immortale rombo di tuono Gigi Riva. L'uomo che raccontava il basket è il consiglio di oggi. Alla prossima recensione e mi raccomando, leggete il basket.
Beh, ringraziamo Richard Apple, Riccardo Mele, è un libro bellissimo, tra l'altro con una prefazione di rombo di tuono,
come ci ha detto lo stesso
Gigi
Riccardo,
Riva, che ci ha appunto lasciati da poco, una leggenda della Sardegna.
Sì.
E quindi riprendiamo questo cammino. Sai che mi dispiace essere le ultime domande.
No, ma non hai detto che non possiamo fare un altro?
Sì, sì, volentieri, volentieri.
Speriamo con quelle cose che hai detto tu, cosa sì. sarebbe?
E a quel punto lo facciamo solo in inglese, così poi
va bene, va bene.
Non tanto per mettermi in crisi, non importa. No, italiano, italiano. Non importa.
Allora, beh, intanto chiediamo a Ray Ray che rapporto hai con la lettura, se ti piace certo, leggere, certo. Se hai un genere letterario preferito o se ti piace anche la letteratura sportiva. Ma prima di chiederti sul tipo di libri che preferisci, li leggi in inglese o in italiano?
Perché allora,
in italiano un libro intero è anche impegnativo, no? Credo.
I amici mi hanno comprato anche i libri in italiano, ma è difficile per me. Ma magari le piccoli libri con le piccole meditazioni riesco, perché...
Quindi proprio brevi.
Esatto. Ma per primo il mio rapporto con leggere è iniziata male, perché nella scuola leggere era una delle cose più difficili per me.
Sì.
Cioè non so perché, ma il mio cervello quando ero piccolo faceva molto fatica a leggere. Ma io sono super appassionato a parole. Cioè per me è la parola logos è un parola greco che rappresenta parola, che deriva da tutta dell'umanità. Quindi per me lo studio e capire il pensiero della storia dell'umanità è uno dei miei preferiti argomenti che mi piace a studiare, e sono per la mia fede molto legato a una biblioteca di libri di 66 libri che è la Bibbia, che racconta tanti libri diversi, perché ci sono libri storica, libri poetica, libri di insegnamento, che diversi genere di lettura. E fuori di quel libro là che io leggo ogni giorno e studio anche, non solo una lettura, ma proprio mi piace l'etimologia della parola, andare a vedere i diversi modi che le storie incrociano con non solo quelle di 2000 anni fa, ma come quelle hanno un impatto su questo momento qua. Quindi diciamo per me la lettura è fondamentale, e mi dà tanta vita. Sono una persona super curiosa, ma sono anche una persona che imparo molto in due modi, ho notato, molto più forte. Uno è quando leggo in un modo studioso, quello di fare una ricerca di le parole, è una lettura molto
densa
sì. Esatto, che
non leggo,
esatto. Ma se invece c'è
un momento un po' più leggero,
invece di leggere i podcast, per me sono sono molto potente, quindi io posso assorbire
il prodotto audio, magari con le cuffiette, in un momento dove puoi essere anche impegnata, non so, a cucinare.
Esatto, ma anche i libri,
gli audiolibri.
Ti piacciono anche ascoltare i libri. Quindi.
Sì, quindi per me sono questi due di stile di assorbire informazioni.
Una molto approfondita per anche studio e approfondimento, e un'altra invece un po' più, diciamo, di entertainment, quindi anche di intrattenimento, di ascoltare libri o podcast.
Esatto.
Questi sono due generi, diciamo, principali del tuo rapporto con...
Esatto. E di genere, diciamo che, non lo so se sono generi, ma mi piace i libri o gli insegnamenti che collegano alla vita che
quindi
sto vivendo.
Quelli che potremmo chiamare i saggi, magari.
Sì, saggi, tantissimi saggi, ma anche informazioni utili, scientifiche, che mi aiuta nel mio percorso di oggi. Per dirti che ieri stavo studiando come il sole collegato al nostro corpo fa un effetto molto potente di aiutarci a essere più efficaci possibile. E se tu colleghi il tuo ritmo di vita al sole, tu puoi essere più produttivo in cosa fai.
Certo.
Quindi anche queste cose qua che ti aiutano a vivere meglio cosa stai vivendo, tantissima. E poi per me la storia di Gesù
è la tua preferita.
È mio preferito. E io leggo ore, e per me mi illumina ogni cosa, ogni volta, anche se leggo una cosa 5 volte, in 5 storie in 5 mesi diversi, mi vengono fuori le ispirazioni nuove che per me sono le più belle. Quindi questa più o meno. E poi l'altra è la biography, mi piace tantissimo leggere storie di persone che hanno vissuto la loro storia, certo, cioè la loro esperienza, la loro...
Quindi un po' le biografie.
Esatto, biografie.
Certo. Quindi di sportivi anche magari, ma può essere anche persone che hanno avuto un'importanza, esatto, o nella scienza o nella letteratura,
esatto,
o in vari campi. Sì. Bello, bello. Insomma, non si fa mancare niente, no, neanche.
Stavo pensando che alle nostre puntate precedenti del podcast potremmo mettere i sottotitoli in inglese, così lo può ascoltare.
Magari anche il podcast in italiano può essere un'occasione per...
Oppure, esatto. Vabbè.
Poi devo dire, più di sportivi, le bibliografie che mi colpiscono di più sono quelle persone che a il loro momento hanno vissuto, avevano un ruolo difficile nella comunità,
sì,
di che loro erano il lancio di cambiamenti,
mm-hmm,
tipo Joan of Arc,
sì,
Harriet Tubman, c'è Martin Luther King Jr., c'è questi ruoli che erano...
Che poi sono diventati fonte di ispirazione per un cambiamento per tutti alla fine.
Esatto.
Non solo per loro stessi, ma sono riusciti a trasmettere un messaggio molto, molto forte.
Esatto, ma nel loro momento della storia erano odiati, certo, da tanti e erano...
Sì,
eliminati.
Erano elementi di rottura.
Esatto.
Okay.
Quelli che rompono il sistema di ingiustizia sono proprio
i tuoi eroi preferiti.
Sì.
È una bella personalità, direi.
Sì. È stata definita poliedrica e istrionica. Ho scoperto che ha una forte passione per la musica con capacità sonore.
Canore anche.
Allora,
canore
non lo anche. So, questo è sempre un discorso interessante.
Non c'è la prova di canto.
È perché, essendo appassionata alla parola, io ricordo quando ho iniziato a scrivere le canzoni, perché io stavo pregando chiedevo a Dio, come posso incoraggiare la squadra di Bologna? No?
Together We Rise,
in realtà prima di quello, sì, 2 anni prima è nata la prima canzone che si chiamava Cucu Cucu, che era il tema della squadra in quel momento, e io ho scritto una canzone perché la mia idea era, in questa canzone, dare a ogni ragazza 4 righe di usare la mia bocca di ispirarla, di incoraggiarla, e immaginavo di mettere benzina nell'anima, letteralmente di prendere il coraggio e mettere dentro di quella persona.
E hai avuto successo o qualcuna si è offesa?
No, sono tutti
vedi.
E abbiamo vinto il campionato quell'anno, e anche tutto il tifo hanno risposto.
Quindi
bene.
Stai scrivendo una canzone adesso o no?
Se porta io bene. Di solito scrivo uno ogni anno, quindi, ma di solito quando arrivo in un contesto ho bisogno di un anno di capire po'
come funziona.
Poi io spero tantissimo con tutto il mio animo che quest'anno scriverò un'altra canzone per gli Olimpiadi. Cioè, spero di sì.
Come si chiama? Spiega le ali, la canzone
sì.
che hai scritto come inno d'amore per
sì.
l'Italia.
E quello era pazzesco perché pensi che io ho scritto quella la settimana prima di quando il calcio ha vinto l'oro.
Mm-hmm.
E io sono andata a registrarla la sera che hanno vinto il semifinale. Quindi ho scritto la canzone la settimana e il venerdì del semifinale ero in studio a registrare la canzone. La canzone era già registrata e dopo hanno vinto l'oro e io mi sono esplosa, perché dopo loro hanno vinto l'oro, noi abbiamo conquistato gli Olimpiadi, il maschio 5 contro 5 ha conquistato gli Olimpiadi,
certo.
Era il numero record di atleti olimpico che l'Italia
la
ha mai fatto,
certo.
Salto in alto vinto, scatto di 100 metri vinto,
pazzesco,
4% vinto, e anche il record di medaglia fatto dall'Italia, quindi per me... Ma la canzone era nata con l'idea di dare l'Italia un incoraggiamento, un'ispirazione dopo il Covid.
Quindi di ripresa,
esatto,
dopo un periodo
esatto,
difficile.
Esatto, quello era l'ispirazione della canzone.
Beh, sicuramente le Olimpiadi di Tokyo, posticipate di un anno, che ci hanno tenuto tutti al teleschermo.
Ce l'ho i brividi ancora adesso.
Ci hanno dato una bella botta di vita dopo un biennio difficile anche per...
No, scrivi anche una per le prossime Olimpiadi.
Infatti,
ce l'ho
l'anima che sta illuminando.
Allora, ti confesso che le ho ascoltate tutte.
Mm.
e non hai capito neanche una.
No, scusa, no, con Spiega le ali mi sono commosso.
No, questo ammettere. È bello.
E dopo è scritto l'inno ufficiale, scritto e cantato l'inno ufficiale FIBA 3x3 del 2020.
Sì,
no?
Sì.
Anche quello è molto bello.
Oh, quello per me era bellissimo, un momento stupendo, perché ricordo bene, eravamo a Amsterdam, e era... mi sa era 2017 ai europei di scusami 19 ai europei di Amsterdam, e vedevo il museo e ero così ispirata dal clima di artistica sportivo, e perché ormai sappiamo su questo podcast che sono credente, stavo pregando nell'animo sentivo questa frase: scrivi una canzone per 3x3 e diventerà l'inno. Io confesso, ho iniziato a ridere, perché ho detto, non potrebbe essere Dio questo, cioè questo è un pensiero troppo, follia, cioè questo è proprio fuori dalla, anche per me che sono un po' pazza, no, è fuori dalla, ma mi sono tirato fuori il cellulare e ho scritto là le primi due versetti, e penso dopo un anno mi hanno portato in studio a registrare quella canzone là, e io ho finito a scrivere l'ultimo versetto la sera prima nell'albergo di registrarla.
E si sente che leggi spesso la Bibbia, perché noi diremmo versi la canzone e versetti magari
collegati
a...
Ma tra l'altro suggerisco alle ragazze di ascoltare, guardare il filmato, perché c'è nell'inno fai uno step back con tiro, anzi finta, la giocatrice crolla a terra, step back e un tiro da fuori, fantastico. Quindi vedi che ho guardato?
Sì, infatti, grande, 5 grande.
5 alto.
Ok.
Siamo quasi al, purtroppo direi, a questo
ascolta,
punto.
Ascolta, so che è una domanda che non abbiamo mai fatto.
No,
questa
una novità.
Una domanda che non ti hanno mai fatto, ma che vorresti ti avessero fatto.
Cosa significa questo?
In tutte le interviste che hai fatto, c'è qualcosa che non ti hanno mai domandato e tu
e
avresti domandato voluto...
Se tu fossi la giornalista che facesse l'intervista a Ray Ray, cosa chiederesti? Di solito non ti chiedono. C'è qualcosa che...
Proprio, non lo so anche se questa è la domanda, ma questa che mi è venuta in mente è se puoi sedere a un tavolo per avere una conversazione per un'ora per una persona... della storia dell'umanità, chi sceglieresti e perché?
Okay.
Ma possiamo fare tutti e quattro questa risposta?
Vai.
Voi volete che inizi?
No, a me interessa la tua realmente, a me quella di Massimo sinceramente non interessa.
Se volete.
No, dai.
Allora, ovviamente Gesù, ma fuori di lui, okay? Fuori di lui sarebbe il mio zio che è morto quando avevo 12 anni, perché lui e il mio babbo erano, in realtà non è il mio zio di sangue. Cosa è successo? Lui e il mio babbo erano migliori amici e loro avevano 6 figli e i miei genitori avevano 6 figli e insieme hanno scelto di comprare una terra insieme e di fare crescere tutti noi insieme. È una terra incredibile che è dove vivo, con tanta vita, un piccolo laghetto, quindi è un posto di cielo. E l'anno in cui noi siamo andati là, lui in un modo tragico. È morto. Ma lui per me era un figura non solo di un zio, era come un secondo padre, perché lui era il mio primo coach, perché lui era il mio coach di football americano e anche di lotta.
Sì.
E lui mi aveva dato la prima tipo valore dello sport che io vivo anche adesso, che adesso collego tutto a questo momento anche, che è never give up. E io, questo è perché io sono venuto a San Martino, perché io ho visto qualche anno fa, quando ho giocato qua contro San Martino, avevano le maglie che aveva la scritta Never Give Up con un pugno, e io ho detto, io voglio quel maglia, infatti una mi aveva dato quel maglia, e pensa quando mi ha chiamato qua per fare questa stagione è il 44 stagione di Le Lupe. E il mio zio era 44. Noi ricordiamo lui con il numero 44. Per noi è un numero importante della famiglia. Quindi siederò a tavolo con lui solo di parlarlo come adulto adesso, che capisco molto di più nella vita, perché lui era una persona molto importante non solo per la sua famiglia ma per una comunità intera. Lui ha proprio messo una città sulle spalle, ha dato tante possibilità a tanti giovani di giocare lo sport, era molto tirata e ispirata di dare soprattutto a quelli che non avevano niente. Lui offriva scholarship di dare a tutte le bimbi una possibilità di giocare sport nella città. Quindi sarebbe lui e anche collegato a questo momento.
Bello. Beh, come sta parlando Ray Remy, che parlava dell'importanza anche che ha avuto lo zio nella sua comunità, e il parallelismo dell'importanza che hanno le lupe nella comunità di San Martino è incredibile, no Alberto, in questo senso? Non si sa se chi porti sulle spalle chi, nessuno forse, in realtà si va per mano forse.
È un circolo virtuoso in cui si va per mano. Infatti quando le ragazze nuove arrivano qua dico che hanno anche una responsabilità di caricare tutto il resto dell'ambiente, perché sono la punta di un iceberg, quindi sotto c'è tanto, e loro dalla punta però riescono a essere anche il motore che fa ribollire l'entroterra e dà entusiasmo. Ed è un esempio che si perpetua. Lei è il numero 44 e sono 44 anni di attività di basket femminile in un piccolo paese, e quindi è, come dire, in un momento in cui lo sport femminile finalmente sta arrivando anche alla ribalta, noi lo facevamo before it was cool. Ma questo ci rende ancora più orgogliosi e ci dà ancora più forza anche di fronte all'ambiente, anche alle aziende sponsor, perché comunque hanno visto quanto magari negli anni ci hanno snobbato perché era uno sport femminile o facciamo un discorso molto generalista, però è un tema di interesse anche per l'azienda avvicinarsi al mondo sportivo, a quello femminile.
Sì, perché 44 anni sono almeno due generazioni, e quindi insomma inizia a essere una storia lunga, che non è di quei progetti magari che nascono, hanno uno sviluppo molto veloce e poi magari anche una fine non fortunata, perché magari legati a un investimento, un'iniezione di liquidità molto per un arco temporale molto breve, e come dicevi tu c'è una comunità dietro che vi supporta a 360 gradi, che crea questo rapporto potremmo dire unico per certi aspetti.
Sì,
perché non sono tante le realtà padovane che siano riuscite a fare questo.
Siamo felici di esserci e di continuare a farlo.
Infatti, se non è un problema, cioè io voglio proprio onorare San Martino come società, perché ormai ho passato tanti diversi società, no? E San Martino è particolarmente anomalia, perché nonostante essendo così piccola, non solo fa un gran impatto sulla comunità, ma cioè io penso che cosa può succedere che se hai un gruppo di persone che lavora così tanto, per tanto tempo, costantemente bene, in un modo puro, nonostante quanto è piccola San Martino. E io penso, cosa può succedere San Martino se avrò il risorse come un Schio o se ha risorse come un Virtus, cioè quando...
Però forse la forza di San Martino risiede anche nell'essere, aver fatto sempre, no Alberto, tutto secondo la propria filosofia, i propri valori, anche il proprio passo della lunghezza della gamba.
Infatti per quello dico, cosa succede quando quella filosofia incontra il risorso? Quello sarebbe incredibile per vedere, perché...
Allora, esortiamo...
Let's go! Non era per quello, ma...
Le aziende, l'ascolto, l'imprenditrice, l'imprenditore...
Ci siamo chiesti con extra budget cosa abbiamo potuto fare.
Sì.
Ma non voglio essere chiara che non era per quello, è per onorare veramente chi ha fatto certe cose per... Cioè, ok, si può fare per 5-7 anni.
Però se un'organizzazione così efficace, nonostante un numero di risorse limitate, potesse avere un'ulteriore fiducia da parte delle aziende del territorio,
sai cosa facciamo? Stasera preghiamo.
Amen, let's go! Se vuoi io faccio una preghiera
per
adesso.
San Martino in Eurolega.
Beh, non abbiamo mai avuto una preghiera al podcast.
Oh, sarebbe incredibile se mi permettete. Posso anche fare sotto 30 secondi se volete. Gesù, io ti ringrazio per questo pick and podcast, io lo benedisco nel nome di Gesù, che sarebbe ancora un lavoro incredibile di loro come una Geyser, tutto il lavoro che stanno facendo sottoterra esploderà per incoraggiare tantissime persone. E poi voglio chiedere di affidare questo progetto delle lupe nelle tue mani, che nel nome di Gesù continuerà a crescere, 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 che tante persone può godere. Nel nome di Gesù, amen.
Alleluia, amen. Alleluia.
Let's go! Questa è la mia preghiera su un podcast. Voglio ringraziarvi.
Grazie. Sarà penso una cosa unica e irripetibile.
Ma, se le lupe arrivano in Eurolega, il merito è qua.
Il merito è di Dio.
Dai. Qua perché ci stiamo lasciando andare. Chiudiamo.
Allora, di solito per conoscere è un po' meglio il personaggio, anche se con te è difficile conoscerti un po' meglio. Cioè, abbiamo questa tradizione, questo dulcis in fundo, questo zuccherino finale, okay, in cui è un botta risposta.
Okay.
Io ho delle domande, risposte e domande brevi.
Okay.
Okay? Hai un jolly, cioè puoi non rispondere ad una domanda.
Ok.
Okay?
Ma devo decidere in quel momento, se ascolto tutto e
uso... No, andiamo una domanda alla volta.
Va bene.
Pronta?
Sì.
Animale domestico? Pet.
Cosa ne significa? Animale. Okay, io devo animal. Dire... Dog.
Sangue freddo cane. O sangue caldo?
Primo è cane.
Cane, ok.
Quindi hot blood.
Pallone in mano?
No, hot or cold blood.
Cold blood, you prefer? Dog, as not, exactly. Not snake, for example, or
tongue. No, dog. Okay.
Dog. Ok.
Cane.
Quindi sangue caldo.
Sì.
Pallone in mano, prima idea che ti viene, first idea.
In questo momento vincere.
Sì. Okay. Dribbling o shoot, palleggio o tiro?
Palleggio.
Palleggio. È un play, è un play. Auto o moto?
Moto.
Tempo libero? Leggere o viaggiare?
Both.
Both, ma non si può, quindi viaggiare.
Vai. Ok. Vai in vacanza, holiday, mare o montagna?
Mare.
Seconda sulla vacanza, avventura o villaggio turistico?
Avventura tutta la vita!
Neanche a chiederglielo.
Sei in spiaggia, on the beach. Beach soccer o beach volley?
Soccer. Volley.
Ok. Late night show o, o USA Got Talent?
USA Got Talent.
Perfetto. Lo pronuncia meglio di me.
Se direi di sì.
Preferisci una serie televisiva o un film?
Questo è difficile. In questo momento serie televisiva.
Ok. Scegli un film, commedia o un film di azione? Un action.
Action.
Book, libro, carta o formato digitale?
Carta, tutta la vita.
Musica. Classica, jazz o country?
Jazz.
Preferisci cantare o ballare?
Cantare.
Both.
Sì, both, ma...
Matrimonio o convivenza?
Matrimonio.
Evento, una serata particolare. Abito da sera o casual?
Casual.
Allora, in casa, piedi nudi?
Flip flap.
Infradito?
Oh.
O delle pantofole con degli animali tipo i tassi?
No, tu stai a piedi
nudi. Allora, esatto, io sono molto per piedi nudi, ma se non sono in casa mia, per rispetto, metto la terza.
Ok, un tasso per piedi.
Esatto.
Ok, spritz, Aperol, Campari o misto? Se sei venuta in
allora,
bar...
Allora, quella che non ha amaro, com'è? Aperol spritz, esatto.
Ok. Vino? Bollicine o un vino fermo?
Bollicine.
Ok, spaghetti al ragù o hamburger e patatine?
Spaghetti.
Vabbè, italiana.
Aftermatch, carbonara o aglio, olio, peperoncino?
In realtà amatriciana, però...
Non male, bravo.
Però carbonara di quelli due. Amatriciana è il mio migliore preferito piatto dell'Italia.
Bene, quindi adesso sappiamo anche che cosa proporlo in caso di cena. Perfetto, grazie mille.
E allora grazie, Rene.
Quindi non ho usato il jolly?
Non hai usato il jolly.
Quindi
per la prossima volta ne avrai due.
Quindi lupe o...
lupe.
Sempre lupe. Quindi next time due jolly.
Ok, va bene, due jolly.
Ovviamente Max, oltre a ringraziare Ray per la disponibilità.
E Alberto.
E la simpatia, la gentilezza, la cordialità. È stato un vero piacere averti ospite a Pick & Pod. Ringraziamo Alberto,
certo,
in qualità di membro dell'organizzazione Lupe e le lupe in generale, perché siamo, come detto, on the road.
Cioè, sai che mi stavo domandando se le hanno mai dedicato un uragano, perché, cioè, considerando la personalità, un uragano dovrebbe dedicarglielo. Cioè, faccio questa proposta.
Alberto, grazie per averci aperto le porte della vostra sede.
L'energia è stato un piacere e un onore.
Gli abbiamo invaso la sede con la nostra rudimentale attrezzatura.
Grazie, ma sicuramente.
Non volevamo perdere l'occasione di conoscerti.
No, grazie a voi, grazie che siete anche guidati fin qua. Vabbè, ma una partita potete anche vedere, no?
Quando sì, tu sei in campo.
Va bene, va bene.
Quando sei sicuri che giochi.
Ok.
E allora grazie, in bocca al lupo ovviamente per il resto della stagione e per tutte le tue attività di campo, 5-5, 3x3 e tutte le altre anche.
E alla prossima canzone.
Esatto, grazie, ciao a tutti.
Ciao, Alberto, grazie a lei.
Ciao. Ciao.